Buongiorno Emanuela Burgazzoli.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, oggi ci occupiamo di musei, musei e ingerenza politica, censura, autocensura. Perché? Perché il 25 agosto la Galleria Nazionale Slovacca ha smantellato l'installazione di 15 metri di un artista, giustificandola con la necessità di liberare una parete per una nuova esposizione. L'artista in questione l'ha definita una grave violazione del contratto che lei aveva sottoscritto con il museo, perché il contratto prevedeva che l'opera fosse parte permanente della collezione, che potesse essere rimossa ma soltanto con l'accordo appunto dell'autrice, dell'artista. E questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che ha fatto di questo museo il centro di una più ampia controversia tra la comunità artistica e culturale, insomma la scena culturale, e il governo, in particolare e la contestata ministra della cultura Martina Šimkovičová, spero che la pronuncia sia corretta, che oggi è definita dai suoi detrattori la ministra della non cultura, o la non ministra della cultura, insomma.
E quindi la Slovacchia, ma non solo, perché alcuni sondaggi recenti dicono che anche in Europa, nel resto d'Europa, i musei stanno subendo una pressione sempre più forte da parte della politica, una tendenza definita allarmante, a cui The Art Newspaper ha dedicato la prima pagina della sua ultima edizione. Un'ingerenza che mina l'indipendenza dei musei e che può assumere varie forme, da quelle più dirette, come veri e propri atti intimidatori, o più indirette e sfumate, e poi c'è anche l'autocensura. Ecco, cerchiamo oggi di capire lo stato delle cose, anche attraverso esempi concreti, come quello della Galleria Nazionale Slovacca, per capire come si stanno organizzando e reagendo le istituzioni culturali a un clima di crescente populismo e autoritarismo che prende di mira anche i musei.
Quindi sì, certo, cercheremo di affrontare questi aspetti insieme a due ospiti, ve le presento subito. Abbiamo in collegamento Simona Bodo, ricercatrice e consulente in problematiche di diversità culturale e inclusione sociale nei musei, coideatrice e responsabile del programma Patrimonio Intercultura e dell'omonimo sito Patrimonio e Intercultura .ismo.org, promossi da Fondazione ISMO, ha co-curato il volume Un patrimonio di storia, la narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale, edizioni Mimesis 2016. A livello internazionale, Simona Bodo ha partecipato a diversi studi e progetti di ricerca azione finanziati dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa sul tema della partecipazione culturale dei migranti. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Grazie, buongiorno a tutti.
E poi abbiamo anche collegata con noi Nicole Mulhausen, che è ricercatrice, formatrice e professionista museale, esperta in accessibilità, interpretazione e questioni di genere nei musei, conduce la propria ricerca presso la University of Leicester in Gran Bretagna ed è coordinatrice del gruppo di lavoro di ICOM Italia, genere e diritti LGBTQ+. È vicepresidente della Commissione internazionale di ICOM per i musei di storia dell'arte. Buongiorno e benvenuta anche a lei ad Alphaville.
Grazie, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Simona Bodo, comincerei proprio appunto dallo stato delle cose, insomma dai risultati di queste recentissime ricerche, o meglio sondaggi che sono stati condotti in Europa. Cosa ci dicono?
Sì, allora, ci dicono che c'è nel mondo museale e in tutto il continente una preoccupazione diffusa in crescita rispetto appunto a queste pressioni politiche sempre più, come dire, esplicite e aggressive. Quindi credo che sia uno studio questo condotto da una rete di musei europei che si chiama NEMO, Network of European Museum Organizations, ci aiuta una ricerca come questa un po' allargare lo sguardo rispetto a situazioni estreme come appunto quelle della Slovacchia, pensiamo ovviamente a tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e ci aiutano come dire ad allargare invece lo sguardo a forme più sottili e indirette di interferenza politica, perché sennò il rischio è quello un po' di autoconvincerci che quanto sta accadendo altrove non ci riguardi, ecco. E quindi questo allargamento di sguardo È importante, dimostra in maniera inequivocabile che la pressione politica esercitata sui musei è una realtà che non può essere ignorata e ci racconta un po' sia come i musei che hanno partecipato a questo sondaggio sono arrivate più di 150 risposte da diversi paesi, una trentina. Dimostrano appunto come intanto ci sia una chiara percezione da parte dei musei che la polarizzazione sta crescendo nei rispettivi contesti di riferimento e poi, come dire, restituisce un'istantanea, no? Su quello, almeno questo nell'estate del 2024 è stato condotto questo sondaggio, il rapporto è stato invece pubblicato di recente, su quelli che sono un po' gli ambiti più significativi in cui la pressione politica viene maggiormente percepita dalle istituzioni museali. Quindi pensiamo ai tagli ai finanziamenti o comunque il fatto di vincolare l'erogazione dei finanziamenti al rispetto di alcune, come dire, linee guida direttive date dai governi, nel caso degli Stati Uniti e dei vari ordini esecutivi di Trump è un caso abbastanza emblematico. E poi si passa appunto alla censura, questa è già stata evocata, di tematiche ritenute particolarmente sensibili e quindi parliamo di immigrazione, parliamo di colonialismo, di guerra, di razzismo, di genere, di giustizia sociale. Ecco, queste tematiche in alcuni contesti sono ritenute controverse e come dire, meritevoli di vincoli, di paletti, di censura. E poi ci sono ovviamente le interferenze nella governance, quindi le nomine politiche di direttori dei musei e consigli di amministrazioni, le pressioni affinché le narrazioni dei musei si allineino all'agenda politica dei governi in carica. Insomma, ci sono tutta una serie di ambiti in cui questa pressione si fa sentire in maniera particolare.
Ecco.
Quello che forse emerge in maniera molto interessante, e qui mi ricollego al discorso dell'autocensura, che anche se una buona parte di questi musei che hanno risposto al sondaggio esprimono di essere, cioè dichiarano di essere ancora in grado di esprimersi abbastanza liberamente, molti affermano di evitare una presa di posizione su queste tematiche controverse, preferendo ignorarle e rimanendo neutrali. Quindi c'è un'autocensura, tra virgolette, che scatta, di fronte a questo clima, insomma,
Sì,
sempre più pesante.
una scelta di strategia del silenzio in un certo senso. Nicole Mulhausen, lei dal suo osservatorio di ricercatrice appunto in Gran Bretagna e consulente che lavora anche a stretto contatto con istituzioni culturali italiane, vede queste, constata queste forme di interferenza, diretta o indiretta?
Ma direi assolutamente entrambe. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti, ma non solo, sta sicuramente avendo degli effetti anche oltreoceano nel creare un maggior clima di ansia. Pensiamo che, per esempio, a inizio di quest'anno il sito Stonewall, che commemora, diciamo, il movimento LGBT negli Stati Uniti, da quel sito è stata rimossa la lettera T, quindi a indicare l'identità trans, e questo per allinearsi alle direttive di Trump. Tutto questo sta avendo anche un'ondata, penso, nel nostro continente, nel creare appunto un maggior clima di ansia e di tensione, per cui assistiamo a veri e propri episodi di autocensura attraverso cui appunto le istituzioni culturali scelgono di non parlare di questi temi perché appunto temono di avere attacchi politici. Però credo sia importante anche mettere in discussione l'idea che non trattare questi temi significhi assumere una posizione neutrale, perché non è così, significa automaticamente allinearsi a una narrazione dominante, che è quella nella società in cui si parla preponderantemente di eterosessualità, di genere in chiave binaria, e quindi di perdere l'opportunità invece di scardinare una narrazione dominante, gli stereotipi a questi correlati, dando più valore, diciamo, e anche visibilità a tematiche queer che invece fanno parte del patrimonio culturale. Per cui Possiamo assistere a alcuni casi, di episodi propri di censura di qualche anno fa, l'esempio del Young Victorian Albert Museum che ha aperto la sua sede a Londra, quindi siamo in un contesto metropolitano che giusto proprio prima dell'apertura ha deciso di rimuovere sia dal display sia dal bookshop dei materiali che trattavano questioni inerenti alle tematiche di genere per un pubblico di persone piccole, di adolescenti. E quindi vediamo appunto come questi timori si manifestano molto spesso anche in un maggior scrutinio che avviene all'interno delle organizzazioni nei confronti di programmi e iniziative che trattano queste tematiche. L'esempio del Victorian Albert credo sia emblematico perché trattiamo appunto una grossa istituzione
Assolutamente.
londinese che invece ha fatto molto attorno a questi temi negli ultimi anni, però vediamo come quando questi temi si accostano per esempio al pubblico dell'infanzia c'è
C'è un
un'ansia
controllo
maggiore, per
maggiore.
esempio. Sì.
Sì, io volevo fare una domanda tornando a Simona Bodo. Lo abbiamo visto, le pressioni, ci dicono i dati, ci sono e come ci sono in vari settori, sono esercitate in modi diversi, che ci sono stati illustrati da lei, Simona Bodo. Molti musei che subiscono queste pressioni scelgono la strategia del silenzio, ma ci sono altre possibilità. Ci sono strumenti a disposizione dei musei, carte dei diritti, linee guida, che cercano consulenze su come affrontare certe situazioni. C'è la possibilità di reagire alle pressioni politiche o bisogna stare zitti e piegare la testa?
Ma allora, a livello di strumenti, sicuramente la comunità museale si sta attrezzando e ancora la rete NIMO, di cui parlavo prima, appunto, che ha realizzato la ricerca di cui abbiamo appena parlato, ha creato una nuova pagina sul proprio sito che si intitola Independent Museum ed è pensata proprio a supporto di quei musei che sono soggetti a queste forme diverse di pressione politica. Quindi in questa pagina si possono trovare toolkit, quindi manuali, vere e proprie cassette per gli attrezzi, sono pubblicate dichiarazioni su questa tematica di organizzazioni ombrello a livello nazionale e internazionale, codici di condotta, quadri di riferimento etici, reti, progetti, indagini, ricerche. È una risorsa messa a disposizione della comunità museale per fronteggiare appunto questa pressione crescente. E un altro esempio, invece, a livello nazionale, in Germania si è da poco costituita una rete composta appunto da museali tedeschi che hanno aperto un sito su cui vengono documentati gli attacchi politici sempre più frequenti alle istituzioni professionistiche che vi lavorano. Ci sono tanti casi, per esempio, di attacchi e harassment, proprio molestie nei confronti di professionisti museali da parte di esponenti politici dell'AfD, per esempio. Però è anche un sito che si
Il partito
propone
di estrema
di.
destra,
È
tedesco.
un sito, esatto, è un partito di estrema destra e questo sito però offre anche assistenza e mette in contatto tutti quei musei che stanno sperimentando sulla propria pelle il fatto che appunto le narrazioni che veicolano fanno parecchia gola a chi vuole controllarle e manipolarle, insomma.
Ma
Poi,
appunto, la domanda che forse sta a monte addirittura di tutto questo è: ma perché questa pressione politica e perché, probabilmente c'è sempre stato, mi immagino io, l'intenzione in qualche modo di stabilire un controllo sulle istituzioni museali, anche se in modo diverso, ecco, ma perché proprio oggi questa pressione è diventata così forte? E questo in qualche modo però può dare anche l'idea della rilevanza delle istituzioni museali, forse una cosa alla quale non eravamo più abituati a pensare. Allora perché? Non lo so, io chiederei questo a tutte e due, magari prima Nicole Molhausen.
ma la cultura è sempre stata uno strumento, se andiamo indietro anche proprio a livello di indagine storica, di cui i governi reazionari, in particolare durante i fascismi, si sono serviti per affermare delle narrazioni autoritarie e dominanti. Se lo guardiamo per esempio attraverso la sfera, ma è un esempio fra tanti, del genere, la sessualità, la cultura, per esempio, se pensiamo alla storia del fascismo in Italia, sempre ha utilizzato, diciamo, l'arte, la cultura istituzionale nei musei, ma anche altri media, la radio, per veicolare determinate narrazioni, per cui non è certamente una novità questa. Quello che stiamo assistendo a livello politico, a livello globale, soprattutto nelle cosiddette democrazie del Global North, è che si sta affermando sempre di più pensieri nazionalisti, autoritari e governi populisti, per cui mi sembra da un certo punto di vista purtroppo logico che questi governi guardino alla cultura, come al comparto culturale più in generale, come un settore attraverso il quale propagandare, diciamo, degli ideali e delle ideologie. Non è nuovo, certo è preoccupante all'interno di paesi che sono, da un punto di vista, diciamo, istituzionale, democratici. Ecco, parlare oggi di diritti umani, lo vedo nel mio contesto specifico dei diritti LGBT, è diventata una questione delicata e talvolta anche spinosa, obiettabile, censurabile, e questo è un grosso problema.
Simona Bodo, ovviamente si parla tanto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché lì ovviamente l'offensiva è fortissima. Pensiamo in particolare per quel che è dello Smithsonian, l'attacco dell'amministrazione Trump. Però stupisce che la destra a un certo punto si accorga dei musei e che i musei diventano un luogo di conflitto così forte. Forse c'è dietro anche un'idea di ricostruzione di un'identità nazionale, sociale, di genere, forse alla quale la sinistra, adesso utilizziamo categorie generiche, non pensava più da tanto tempo.
Ma sicuramente la pervasività delle guerre culturali e delle politiche identitarie è un fattore molto importante in questo fenomeno. Cioè, come diceva Nicole, non è, come dire, le pressioni politiche, l'interferenza politica non sono un fenomeno nuovo. I musei sono da sempre intrecciati con la politica. Collezionare, esporre, interpretare il patrimonio non è mai un atto neutrale. Però ecco, di fronte a questa, come dire, percezione sempre più netta della cultura come campo di battaglia, dove si decide quali storie raccontare, quale patrimonio in qualche modo onorare, ecco, questa è, come dire, una postura sicuramente molto più agguerrita rispetto a un tempo. È anche, se vogliamo, una reazione alla crescita dei movimenti per la decolonizzazione, per i diritti delle minoranze e le varie identità. Insomma, i musei sono sempre più percepiti come potenziali minacce o, di converso, potenziali alleati, e le aspettative di allineamento ideologiche diventano più forti. Va detto che comunque rispetto appunto a un tempo, ecco, quando comunque le ingerenze politiche c'erano e come, esistono rispetto a oggi delle differenze di scala, visibilità, anche di dinamiche che sono importanti. Pensiamo solo alla visibilità, le interferenze del passato erano spesso meno intercettabili, o comunque i cittadini disponevano di minori strumenti per mettere in discussione. Pensiamo oggi ai mezzi di informazione, ai social media, la società civile sono molto più in grado di portare alla luce, contestare e mobilitarsi contro le ingerenze politiche, anche in forme virali. C'è una molteplicità delle pressioni rispetto a un tempo, cioè un tempo la principale fonte di pressione era solitamente il governo, oggi le pressioni provengono da più parti, che siano appunto i partiti populisti, che sia un'opinione pubblica sempre più polarizzata, la sensibilità di donatori e sponsor, i movimenti sociali, le pressioni diplomatiche internazionali. Veramente è un quadro molto molto più complesso.
Ecco, tornerei con Nicole Mulhausen anche su esempi e ambiti concreti. Lei appunto stava accennando al fatto dei diritti umani. Tra questi diritti ci sono i diritti delle persone trans, appunto fruire del patrimonio culturale è un diritto di tutti. Questi temi appunto sono bersaglio della polarizzazione mediatica e politica. Oggi lei appunto si occupa di politiche di genere nei musei, avete curato proprio una pubblicazione in cui date delle indicazioni molto concrete, delineate degli scenari anche molto concreti.
Sì, dunque noi come gruppo di lavoro Genere e diritti LGBT di Comitalia abbiamo quest'anno pubblicato un volume che si intitola Musei e Generi e che è disponibile gratuitamente sulla pagina di Comitalia e che consiste in una traduzione, adattamento in italiano di una pubblicazione internazionale pubblicata dall'Università di Leicester che si chiama Trans Inclusive Culture, anche questa disponibile gratuitamente online e che fondamentalmente crea un quadro di riferimento sia dal punto di vista etico, metodologico e pratico per avanzare pratiche di accessibilità e di inclusione per le identità trans e non binarie nel settore culturale. Sostanzialmente possiamo dire che il documento ruota attorno a quattro domande: come costruire una cultura rispettosa e accessibile per le persone trans, come progettare mostre, eventi che siano accessibili e inclusivi per le persone trans, come creare un ambiente sicuro per le persone trans di lavoro, per cui trattiamo le attività per i pubblici ma anche il dietro le quinte, e come anche possiamo collaborare con le comunità trans per promuovere una partecipazione reale. Per cui si tratta di un documento, un'iniziativa che tratta proprio anche grazie a riferimenti ad aspetti legislativi, normativi, di politiche, diciamo, gestionali, di buone pratiche, come affrontare tutta una serie di dilemmi che possono verificarsi nella pratica. Io mi sentirei di dire che in ogni organizzazione il linguaggio, per esempio, sia il linguaggio che viene adottato a livello front office, ma anche il linguaggio amministrativo, il linguaggio interpretativo all'interno diciamo, delle organizzazioni, degli allestimenti, può essere veramente un ambito straordinario in cui cominciare a sperimentare delle pratiche di maggiore accessibilità, superando per esempio per quanto riguarda l'italiano l'adozione, l'utilizzo del maschile sovraesteso, l'utilizzo di un
Sì.
linguaggio non binario, sono veramente pratiche che possono essere sperimentate a 360 gradi e creare dei cambiamenti tangibili, ecco.
Ecco. Come entra il pensiero queer al museo? C'è un aspetto che mi incuriosiva perché lei mi diceva preparando questa intervista, a volte è già presente nella collezione, negli archivi, cioè già gli archivi e le collezioni ci raccontano già storie queer, quindi di un pensiero che decostruisce le categorie e le norme predefinite.
Sì, assolutamente. Questo penso che sia uno degli aspetti più stimolanti per chi lavora proprio all'interno delle organizzazioni. Se noi andiamo a vedere le collezioni attraverso appunto gli archivi, le schede di catalogo di istituzioni in qualsiasi ambito, dalla storia dell'arte piuttosto che le scienze naturali, musei etnografici, musei di storia, i riferimenti a sia in chiave storica che contemporanea, che anche di scienze naturali, a tematiche non normative, diciamo, che mettono in discussione una visione di sessualità eteronormativa, di genere non binario, di assetto relazionale come esclusivamente monogamo, sono presenti nelle collezioni di qualsiasi museo, perché questi sono costrutti culturali che si sono costruiti nell'arco della storia, sono variati nelle epoche, nelle culture, in Europa, ma anche nel resto del mondo, e questo ci consente anche in maniera interessante, credo, di allargare la prospettiva e di vedere quanta diversità sia sempre esistita da questi punti di vista in culture, in tutta la storia dell'umanità, e quindi noi abbiamo dalla nostra parte una straordinaria risorsa che è il patrimonio culturale per far emergere come questa fluidità di genere sessuale non sia solamente, diciamo, una moda, tra
Una
virgolette,
novità.
contemporanea, come
Nicole
ecco, questa
Mulhausen, noi siamo in chiusura e noi ci dobbiamo salutare perché il nostro dibattito finisce qui.
Voleva ricordare la pubblicazione
Emanuela,
che è in
prego.
preparazione, perché so che ha una pubblicazione in preparazione in uscita, Nicole Mulhausen, su questi
Sì,
temi.
come gruppo di lavoro ICOM abbiamo curato un volume che si chiama Musei, Genere e Queerness, che uscirà a novembre per la casa editrice Nomos all'interno della collana Museologia Presente, diretta da Anna Chiara Cimoli, che è uno strumento che affronta tutte queste tematiche e
Bene,
fornire
per chi volesse
occasione di
poi
stimolo.
magari
Esatto.
ne torneremo a
Approfondire.
parlare. Grazie
Bene.
mille allora a Simona Bodo e a Nicole Molausen. A presto.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Grazie anche a te, Emanuela.
A presto.